Amici di Stadio Aperto, vi ricordo subito che l'intervista all'ex presidente federale Giancarlo Abete la ritrovate su tuttomercatoweb.com, testo e podcast in calce, nella sezione podcast di tmvradio.com, oppure la potete riascoltare su Spreaker, Apple Podcast e quant'altro. Vi ricordo la nostra prima ora di diretta, la potete riascoltare, riguardare oggi con il buon Tank anche sul nostro canale YouTube. Detto tutto questo, aggiorno rapidissimamente la situazione per quanto riguarda il bollettino della Protezione Civile e poi salutiamo il nostro prossimo ospite, ricordandovi ancora una volta quanto sia fallace, ecco, questa fotografia dell'andamento del contagio in Italia, per i motivi che abbiamo ormai spiegato come un mantra da settimane. Sono 61.973 i tamponi fatti, 888 di questi positivi, gli attualmente positivi calano a 78.457, i ricoverati in terapia intensiva sono 893 con un meno 59 registrato nelle ultime 24 ore. Purtroppo registriamo ancora un numero altissimo di decessi, sono 195 nelle ultime 24 ore per 31.106 totali da inizio emergenza. Ribadisco ancora una volta, ricordando tutto quello che è l'essere asintomatico, tamponi che non riusciamo, ecco, a far diventare un numero più elevato di questo, tra i 60 e i 70.000, e sarebbe stato a questo punto fondamentale, soprattutto ora che siamo in fase 2 e a pochi giorni da un 18 maggio che rappresenta un po' l'inizio della fase 2 e mezzo, definiamola così. Ma è il momento, Nick, di salutare il nostro prossimo ospite,
che è Christian Ledesma, che ritroviamo con piacere a Stadio Aperto. Ciao Christian, buonasera, ben trovato.
Ciao, grazie, buonasera.
Guarda,
a voi.
Volevo partire con una domanda di calcio, ma me la tengo per dopo, perché è nato un dibattito, Christian, su alcuni giocatori, sulla forza e la bravura di alcuni giocatori, e ne parliamo tra poco. Intanto torniamo un po' indietro, come hai passato questi 2 mesi e mezzo? Cioè, si comincia a rivedere un po' di luce anche in casa Ledesma, oppure, diciamo così, sei ancora un po' preoccupato?
No, cioè, non so, sai, se sia la luce o se sia la voglia di poter ricominciare che ci dà sta luce un po', non dico falsa, ma sai, sempre con l'incertezza che succede, cosa succederà. Stiamo facendo bene uscire, che non ce la facciamo più, questo è sicuro. Quindi al 100%, ma non che non ce la facciamo più di essere cauti, non ce la facciamo più di non lavorare, di non muoverci, questo è, penso,
di non rendersi attivi, insomma, ecco,
di non propositivi, attivi, certo. Propositivi, attivi, con voglia di portare avanti tante idee che uno ha per il suo lavoro, ma ovviamente calano tutte queste storie quando penso alla gente che lavora, che non si è mai fermata e che sta per perdere lavoro, aziende, ristoranti e tutto il resto. Quindi mi metto un po' da parte, perché appunto so che c'è gente che sta soffrendo molto di più, questo è sicuro.
E tra l'altro, Christian, noi lo ricordiamo veramente ogni giorno, ogni volta che andiamo in onda, di quanto poi all'interno anche della parola calcio si debba sempre ricordare che non esistono solo gli stipendi faraonici della Serie A, ma c'è anche tutto un mondo dalla B in giù fino ai dilettanti, i settori giovanili, le scuole calcio, che risente già adesso per questi 2 mesi di una situazione economica drammatica. Voglio ripartire dai settori giovanili, dalle scuole calcio, che rappresentano un po' per tutti nel mondo di fatto il punto di partenza per chi poi vuole diventare il campione del futuro, e nel 99% dei casi lo si fa in quelle piccole squadre quasi di quartiere, veramente di provincia. Hai anche tu la sensazione che questo mondo per tutti i bambini non sarà più come quello che abbiamo conosciuto fino a 3 mesi fa, anche perché il rischio è che molte scuole calcio poi non potranno ripartire?
Sì, il rischio è quello. Guarda, risalgo la settimana scorsa, o qualche 10 giorni fa, avevo fatto una diretta su Instagram con lui, dove Galera c'era, no? E lui giustamente, essendo stato nel mondo del calcio, diceva che bisogna portare rispetto al calcio e non di
Christian, ti sentiamo un po' male. Stavi dicendo, una diretta Instagram con
Abete, che abbiamo fatto con la Luis,
sì?
E lui E giustamente diceva, bisogna avere il rispetto del calcio, non bisogna criticarlo e basta. E ha tirato fuori una statistica paurosa. Lui diceva, il calcio ha dato e dà 12 miliardi al governo a livello di tasse e ne ha ricevuto 600 milioni, oltre al fatto comunque che tutto il resto che dà a livello emotivo. E fate bene voi a parlare di queste cose. I ragazzi iniziano nei quartieri, nelle scuole calcio, nella strada, no, perché nessuno purtroppo gioca più in mezzo alla strada. E credo che il dilettantismo sia un motore fondamentale per il professionismo. Quindi sono sicuro anch'io che tante squadre non riusciranno a scriversi ad andare avanti, anzi molte già l'hanno dichiarato, quindi non dico che morirà il calcio, però stanno spezzando un po' quello che è un grosso motore per il calcio in generale.
E tu con i tuoi bambini sei riuscito a fare qualche videochiamata oppure no?
Sì,
per bambini della scuola calcio ovviamente intendo, sì.
Sì, abbiamo coinvolto i nostri istruttori, anch'io, tutto lo staff, e facciamo delle video lezioni dove, per quel che si può, è una parte motoria, una parte fisica, ma la cosa importante è mantenere il contatto con i ragazzi, quindi farli sapere che non sono soli, che non è finito qua per noi, che il nostro supporto c'è e che vogliamo essere vicini con loro. Ovviamente non è un elemento vero, però sai, il bambino, il ragazzino che si vede insieme a tutti i bambini in uno schermo e interfacciano con loro e parlano e sentono il loro mister e poi hanno una finta anche se hanno 2 metri quadri dentro la cameretta, li tieni contenti, perché calcio anche quello, anche se è un po' virtuale tra virgolette, però quello siamo riusciti a farlo, lo stiamo facendo.
Cristian, in tutto questo oggi l'assemblea della Serie A a maggioranza ha scelto il 13 giugno, quindi da oggi un mese, la data da proporre a questo punto al governo per avere il via libera, un via libera che è arrivato per gli allenamenti collettivi. L'auspicio, se l'UEFA manterrà la deadline per chiudere i campionati al 2 agosto, è quello appunto di chiudere un campionato a cui mancano ancora più di 100 partite in un mese e mezzo, comprendendo anche le gare della Coppa Italia. C'è un protocollo molto stringente: se c'è un calciatore positivo, un dirigente positivo, tutta la squadra deve andare in isolamento per 14 giorni. Convieni sul fatto che magari il calcio potrà anche riprendere, ma concludere questo campionato diventerà molto molto complicato invece?
Ma io penso che si possa e si debba chiudere il campionato, soprattutto nella nazione dove io non sono nato qui, però lo sapete, mi sento
certo.
Oltre al motore economico, è un motore emotivo importantissimo per tutti gli italiani. Quindi anche per la gente che sta a casa, guardare una partita sarà diverso, avrà un motivo in più, avrà la sua passione davanti al televisore. Non potrà andare allo stadio, senza ombra di dubbio, non è lo stesso. Però oltre al motore economico, il calcio è un motore emotivo grandissimo qui in Italia. E quindi secondo me non si deve provare a ricominciare. Secondo me si deve essere convinti che si può iniziare. È ovvio che la squadra che inizierà, che vuole iniziare perché sa che sta perdendo tanto a livello di immagine, di soldi, dopo se manca Maradona piuttosto che Ledesma, non può dire ma io sto giocando con Ledesma, potevo giocare con Maradona e me lo avete fatto mettere in isolamento. Non ci dovrà essere questa cosa, perché poi bisogna essere chiari, secondo me, dire che inizia tutti allo stesso modo. Questo virus non fa distinzione di classifica, di squadra o di forza economica. Questo sarebbe pure un discorso da chiarire, da far presente anche perché no alla gente. Dire io inizio, io voglio iniziare, ma se domani mi manca un giocatore piuttosto che un altro, non mi lamento, vado avanti, perché bisogna, non bisogna, ripeto, vogliamo finire questo campionato.
Giusto. Senti Cristian, non so se in carriera ti è mai capitato di giocare a porte chiuse, non lo so, ti è mai capitato?
Sì.
Ecco, allora ti chiedo, ne parlavamo ieri anche con Fabio Galante di questo aspetto, qual è la cosa più difficile quando si gioca a porte chiuse? La concentrazione, il fatto comunque sia di mantenere anche un certo ritmo di gara elevato, perché quando ci sono gli spettatori c'è l'adrenalina, c'è la tensione, secondo me si ha tutto un altro approccio. Ecco, qual è la difficoltà maggiore di giocare a porte chiuse?
Ma sai, è la parte emotiva, come hai detto tu, ti dà più adrenalina sentire che hai anche se fossero solo 10.000 persone, è diverso. Sicuramente la concentrazione non credo, perché comunque mi è capitato e senti tutte le voci, quindi senti chi chiama che sta arrivando, l'uomo al solo sta arrivando, si sente ancora di più, quindi senti quello che se c'è lo stadio con un bel po' di gente non senti. Però sulla parte emotiva ti cambia tanto. Noi siamo, il calcio nasce ed è così bello perché ci sono i giocatori in campo e perché c'è la gente sugli spalti.
Ma pensi che il ritmo partita sia lo stesso? A prescindere dal fatto che ora i giocatori sono fermi da due mesi, cioè non è che ci sarà un piccolo calo, cioè a livello proprio agonistico, dici di no?
No, io non credo perché sono professionisti, si allenano per portare al campo un certo ritmo, il calcio è quello, non cambia sicuramente per due mesi. L'unico che secondo me, non è che ho paura, ma sarà, è capire quei giocatori che ci metteranno di più a entrare in forma che altri, come succede l'estate, no? C'è quel giocatore che per cinque giornate non lo vedi bene, ma perché ancora non ha acquisito il ritmo partita, diciamo, si viene denominato così, ritmo partita. Qualcuno ci mette un po' di meno, qualcuno di più, qualcuno inizia subito al 100% e a gennaio ha un calo, quindi quello secondo me dirà chi ha avuto più vantaggi e chi meno, ma dipende solo dal corpo di ogni atleta.
Cristian, un aspetto che mi interessa approfondire con te è anche quello relativo poi al prossimo campionato, nel senso che il calcio, soprattutto la Serie A, ha vissuto in questi anni, grazie ai diritti televisivi soprattutto, sappiamo che da un punto di vista di stadi, di strutture, siamo molto indietro rispetto ad altre realtà europee. C'è un aspetto in particolar modo su cui il calcio dovrebbe insistere per provare a essere anche un prodotto più appetibile per tutto ciò che non è Italia, cosa che ad esempio avviene in Premier League, dove i diritti televisivi anche nel mercato asiatico sono fondamentali per la tenuta del campionato più ricco del mondo? C'è un aspetto in particolar modo che a tuo avviso al calcio italiano manca? Ecco.
Sì, secondo me l'hai detto te, le strutture. Strutture. Noi non abbiamo strutture, non dico che non le abbiamo, non abbiamo le giuste strutture. Basta fare un giro qui a Roma e vedere tantissimi circoli che non sono, non a norma, ma non sotto l'aspetto igienico, sotto l'aspetto degli spazi, sotto l'aspetto delle protezioni. Non c'è una regola che viene rispettata al 100%. E io mi auguro che in questa cosa negativa, parlando proprio fra amici, dicevo, magari la volta buona che riusciamo ad avere delle leggi fisse, quindi io ti dico, tu sull'aspetto igienico, sull'aspetto degli spazi, delle protezioni, devi avere questi parametri, se non ce l'hai non ti faccio aprire il circolo sportivo, non ti faccio fare attività finché non ti metti in regola. E quindi le strutture secondo me sono la cosa più importante, e se non mi sbaglio in Germania o in altri paesi dove hanno fatto un po' una rifondazione hanno iniziato a portare più sport dentro la scuola, i ragazzi. Io ho due figli, anche lì sotto l'aspetto dell'educazione fisica, della parte fisica non fanno granché, hanno levato tantissimo spazio e tempo all'attività motoria dentro le scuole. Io mi ricordo anch'io quando facevo attività motoria, avevo quelle due ore ogni volta. Adesso è passata quasi una materia come dire no, non serve a niente, lasciamo perdere. E quindi secondo me strutture prima di tutto, e poi reinserire lo sport nelle scuole,
che è fondamentale, basilare, e questo diciamo potrebbe essere un modo anche per riprogrammare il discorso anche da partire dalla prossima stagione, visto che insomma le scuole calcio, l'attività dilettantistica, insomma, se questi sono i segnali, purtroppo dovremo aspettare un po' prima di rivederli. Però Cristian, volevo tornare un attimo solo su quelle che sono le caratteristiche dei giocatori. Era la domanda di calcio che ti volevo fare all'inizio, ed è questa, anche per provare a inquadrare qualcosa che potrebbe succedere, non è detto che però accadrà, ma che ha buone possibilità. Arthur e Pjanic. Allora, al netto della differenza di età tra i due calciatori, tu che sei stato un grande regista, cioè, ma Arthur ha le caratteristiche di Pjanic?
Ma secondo me no.
Ecco, no, per chiarirsi, perché io, cioè, si parla di uno scambio, volevo capire appunto, però mi sembrano due giocatori con qualità diverse, di altissimo livello, ma con qualità diverse.
Certo, quello da sottolineare, qualità altissima e livello altissimo, ma diversi, secondo me, molto diversi. Pjanic non è un giocatore che ti cerca il dribbling, era forse prima, quando è arrivato qui in Italia aveva un altro ruolo, piano piano è stato portato a fare quasi la mezzala, il play, adesso ha fatto la Juve il play, diciamo, davanti alla difesa, sì. Però non sono, secondo me, paragonabili come caratteristiche. Bisogna vedere appunto chi lo vuole, magari sta cercando di dire questa cosa o di far passare questa cosa perché vuole cambiare caratteristiche proprio, cioè, in quel
Arthur è più una mezzala, è più una mezzala,
sì. Più un Iniesta, un Xavi, penso. Pjanic lo vedo più uno che palleggia sul corto e non va sul dribbling, non va tanto su per cercare l'inserimento, ma cerca il tiro, cerca la palla dentro. Arthur lo vedo più una mezzala, più uno che arriva comunque anche dentro l'aria.
Sì, sì.
Mi sembra, sono comunque opinioni.
No. No, sicuramente personali. A te sembra meglio che a me, perché tu hai giocato a calcio, io tristemente ho tirato due calci a un pallone, quindi sicuramente il tuo giudizio è molto molto interessante.
A proposito di questo, Cristian, Pjanic ai tempi del Lione e poi ai tempi anche della Roma aveva dimostrato di avere grandi potenzialità. Ecco, a tuo avviso queste potenzialità, ora che Pjanic non è più un ragazzino perché ha compiuto da poco 30 anni, le ha messe tutte a disposizione della Juventus in questi anni, secondo te?
Secondo me più sì, più alla Juve, perché ricordiamoci che l'hanno cambiato ruolo, quindi è stato pure bravo ad adattarsi a un ruolo diverso, molto diverso, meno libertà di magari girare un po', non a caso, ma girare di più sul campo. Mentre secondo me i primi anni qui a Roma non ha sfruttato al massimo questo tipo di le sue caratteristiche in questo calcio, secondo me. Poteva fare di più per quello che lui era come giocatore, però ovviamente è andato alla Juve dove il livello si alza, hai altri compagni, hai un livello di squadra ancora molto più alto, hai una mentalità diversa, entri in un gruppo di una mentalità diversa, una mentalità vincente che secondo me parlano tutti della Juve, che è più sulla settimana che dopo si trasforma la domenica, però la Juve secondo me la mentalità vincente sicuramente l'avrà in casa, in settimana quando si allena.
E invece sul discorso degli infortuni, che è un'altra preoccupazione, giocando ogni tre giorni, che hanno un po' in tanti, perché insomma poi alla fine sei stato due mesi fermo, ricominci, è vero, fai un po' una sorta di pre-ritiro, però poi, cioè, di solito no, d'estate fai prima le amichevoli, cominciano poi le partite un po' più impegnative e arrivi all'inizio del campionato. Qui insomma giochi subito per i tre punti. Ecco, secondo te questo potrebbe essere un rischio per tanti calciatori o no, Cristian?
Non la prenderei così. Io quando giocavo non c'era cosa più bella di giocare ogni tre giorni. È ovvio che fisiologicamente è diverso, perché adesso non ti sei fermato per fare vacanze,
no,
quindi non è la stessa cosa. Ti sei fermato per una cosa straordinaria, mentre in vacanza comunque anche mentalmente tu ti lasci andare un po'. Sai che è il tuo mese, i tuoi 20 giorni, 25, 15, chi ne ha anche di meno per le nazionali, ti lasci mentalmente, ti lasci andare al riposo, ti lasci andare un po' per dire ok, adesso ho questo momento per mollare. Mentre invece questi due mesi sono stati una forzatura, ma allo stesso tempo a casa mentalmente sei sempre con, o erano, sono stati comunque sempre con l'idea quando si ricomincerà, non si ricomincerà, comunque mi devo muovere, perché sennò qua se si ricomincia non mi trovano bene, non mi trovo bene, perdo ancora più tempo. Mm-hmm. Penso che forse fisiologicamente ne potranno dire un po' di più appunto i preparatori, i dottori dello sport, però mentalmente è molto diverso questo stop a quello che fai prima di iniziare i ritiri precampionato.
Cristian, grazie mille, un abbraccio e a
ciao
presto.
Ciao Cristian, grazie.
Grazie a voi, buonasera.
A presto, ciao.
Grazie a Cristian Ledesma.